Buonasera. Se non mi dispiace resto giù dalla pedana, mi fa sentire ancora più piccola come sono. E vi ringrazio, le parole di Marco sono gratuite perché non ci conosciamo, quindi lui mi dà l'esperta, però grazie Marco. E vi ringrazio per questo tempo, immagino che molti di voi abbiano lasciato a casa cucina da assettare, dei figli da mettere a letto, degli anziani da accompagnare, un lavoro da terminare, qualcosa da finire per domani, quindi sappiamo molto bene che questo è un tempo prezioso e l'augurio che ci faccio è di trascorrerlo al meglio insieme. A me la responsabilità di prendere parola in un incontro a cui voi partecipate per iniziare o comunque per inaugurare l'anno catechistico. È una responsabilità che sento forte. E chi decide di partecipare a questi incontri è delle volte una persona che attende qualcosa e possibilmente che già non conosca. È un po' difficile riuscire a corrispondere a questa aspettativa. Vi propongo di stare insieme, anche spero con qualcosa di nuovo che posso portare a contributo di quello che state preparando ad affrontare, ma vi propongo di pensare a quello che già magari conosciamo più approfonditamente o meno, tentando di dargli una veste adatta alla situazione che state vivendo, al servizio che vi state prestando a ricominciare o che fate per la prima volta. Quando ai miei figli ho mostrato il tema di questa sera, con enfasi glielo ho detto, dico: ragazzi, è bello per noi stare insieme. Silenzio. Mi hanno guardata e mi hanno detto: ma sei sicura, mamma, che i catechisti dicano che è bello stare con noi? E gli hanno fatto una sfilza di ragioni che non so se solo a Udine o nella nostra diocesi, ma forse anche qui capitano. Ragazzi, stiamo attenti, disturbiamo, andiamo, torniamo da dove siamo, insomma, hanno fatto una lista di ragioni per cui questo titolo non mi sembrava così direttivo. Forse è vero, forse i ragazzi hanno ragione, i miei ragazzi pensano alla loro catechista che hanno finito, tanto che uno dei miei figli, lo dico subito, così si sono a posto, è stato espulso dal catechismo. Davide è stato espulso dal catechismo. Tre giorni ha fatto in cortile, ecco, figlio mio, quindi non so cosa potrei dire. La ragione, ve la dico così un pochino, magari ecco, mi recupero, è perché faceva troppe domande. Così, così. Io ci sento utile, niente a che fare con la posta. Ma tant'è che partiamo da qui, partiamo da un desiderio di stare, bene, di fare insieme ai ragazzi, di starci bene con i ragazzi e con una realtà che rende non sempre così facile questo obiettivo. Che cosa vi propongo? Vi propongo di partire da questo, scusate che mi serve per recuperare un file che non è qui. Non vorrei addormentarmi, l'ora è quella del racconto della sera, ma forse conoscete questo libro, un libro per l'infanzia, ma un libro per l'infanzia ha una saggezza profonda. Lo guardiamo insieme. Certi giorni sono diversi. Potrebbero sembrare giorni qualunque. Di solito non ci si fa caso. Perché un dettaglio non è fatto per essere notato, ma per essere scoperto. E se ci concediamo il tempo di vederlo, appare. Qui o là, minuscolo, ma all'improvviso così presente, da diventare immenso. Un dettaglio è un tesoro, un vero tesoro. Non c'è tesoro più grande di un piccolo dettaglio. Un solo minuscolo dettaglio può illuminare una giornata. Un solo minuscolo dettaglio può cambiare il mondo. Allora la proposta è di cercare un minuscolo dettaglio stasera. Di più non possiamo fare. L'invito ad ognuno di voi è di tracciare nei fogli, se ne avete, nella vostra mente, un piccolo spazio dove riporre un piccolo dettaglio che stasera, magari non solo dalle mie parole, ma da quelle che verranno anche dai presenti, vi porterete a casa. Certo, non con l'aspettativa di cambiare il mondo, ma magari di dare un contributo importante a quello che state facendo. Un minuscolo dettaglio. Questo sarebbe già un buon risultato di stasera. Quindi, uscendo da qui, tornando a casa in macchina, prima di addormentarvi, ecco, spero che abbiate il tempo di recuperare il minuscolo dettaglio. Se questo patto vi piace, può essere, se scuotete, leggermente la testa, vado avanti, faccio pause, sì, vado avanti, certo. Bene, se questo patto vi piace, procediamo. Bene, procediamo. Che cosa faremo insieme? Ho diviso l'incontro in due momenti. Uno, il primo, dove una prima parte dove cercheremo insieme di rispondere a questo noi, è bello per noi stare insieme. Una seconda parte invece dove ci concentreremo proprio sullo stare insieme, che cosa significa, come possiamo trasformare uno stare insieme in un bello o buono stare insieme. Quindi due momenti della serata che abbiamo a disposizione. La cosa da cui partiamo è chi siamo, chi siete voi, e di questo, insomma, chi siete lo sapete, sapete la strada che avete fatto per sedervi a questa sera, a questa stanza, con il titolo di catechista. Voi conoscete la vostra storia, siete, spero, stati accompagnati a discernere la vocazione che ci sta dietro a un'esperienza come quella della mia catechista. E quindi ci siete voi, e mi piace molto la definizione che fa un catecheta conosciuto in Italia, Giovanni Montisci, che dice che i catechisti sono uomini e donne cercatori di Dio credenti che si scoprono dentro il progetto di Dio e si rendono disponibili a seguirlo. E sulla base di un'esperienza di fede genuina e capace di narrarla, svolgono il compito specifico di promuovere itinerari organici e progressivi per favorire la maturazione globale della fede in un determinato gruppo di interlocutori. Si pongono in ascolto degli stimoli e delle provocazioni che provengono dall'ambiente culturale ed ecclesiale in cui si trovano inseriti e possiedono una certa competenza pastorale, elaborano, confrontano e verificano costantemente nel gruppo la loro azione educativa. Mi sembra non manchi nulla di quello che... No, non manca nulla della teoria, poi nella pratica ognuno fa i suoi conti, però non manca di descrivere il mistero laicale della catechesi come qualcosa di composito, di fatto non solo di un rapporto con se stessi, con la scelta non è un modo per dire va bene come va, è un modo per dire che non serve essere perfetti, ma impegnati, se volessimo tradurre questo fraseggiare, possedendo una certa competenza pastorale, impegnati, responsabili nel conoscere la propria Chiesa e i messaggi che si danno. E allora mi è venuto in mente che forse siamo anche qui un po' come quando impariamo, per ragioni familiari, personali, a medicare una ferita. Siamo abbastanza capaci di farlo, cioè se ce lo insegnano lo possiamo fare, ed è qualcosa che apparterebbe alla disciplina medica, è qualcosa di sanitario, eppure ci troviamo a farlo, ci si lavora sempre poco, nelle nostre mura domestiche, verso una persona cara, o perché un ragazzo in colotile cade, si fa male, per cui disinfettiamo, glicerotti, facciamo le fasce. Quello che, se si va al pronto soccorso, viene fatto nello stesso modo. Allora, l'invito è a pensarci in questo atteggiamento, come persone che sono desiderose di acquisire dei saperi che non sono i saperi con cui si fa i conti per professionalità, ma così come ci prendiamo cura delle persone care, in famiglia, mettendo un gerotto, facendo una fascia, nello stesso modo ci sediamo qui come catechisti per prenderci cura delle persone a cui abbiamo il mandato di fare da testimoni, imparando ciò che poi sapere, le discipline, in questo caso le scienze umane, quelle a cui appartengo io, possono darci gli stimoli che ci possono dare per fare bene quel gesto all'interno delle nostre mura domestiche o parrocchiali, facendo in modo che, nel caso della ferita, la ferita non si aggravi e quindi che il percorso sia di guarigione, di miglioramento, di benessere. E quindi questo è quello che vi posso portare. Lavoro nel campo della marginalità e della devianza, quindi mi occupo soprattutto di chi sta un po' fuori, non tanto di chi sta dentro nelle situazioni oppure ci sta faticosamente. Lavoro nel campo delle tossicodipendenze in un ospedale della mia provincia e sono ricercatrice in pedagogia sociale, quindi sono psicologa e pedagogista. Mi occupo di questo mondo, di questo vi posso parlare e con questo sguardo posso affrontare il tema di questa sera. Che bello per noi stare insieme. Allora, da una parte l'abbiamo detto, ci siete voi, i catechisti. Dall'altra ci sono i bambini o i ragazzi. Vi chiedo un minuto per pensare ai nomi, agli aggettivi, ai modi di dire con cui vi riferite al gruppo, ai ragazzi che frequentate. Possono essere frasi, aggettivi, mostri, miei ragazzi, quelli sperati, non lo so, ognuno ha un suo modo affettuoso, e stiamo pensando anche quando le frasi di parole sono forti. Quindi, come chiamate i bambini o i ragazzi con cui avete a che fare? 2 minuti e lo dite alla persona che avete a fianco. Quali sono? Ce ne saranno tanti sicuramente. I miei ragazzi, i bambini, e quei furfanti del mercoledì. Un po' di problema sulla convenzione e un periodo della vita, però qua dovremmo aprire una grande questione sulla preadolescenza, quando inizia e già anche qua. Quindi, quando ce la fanno, il termine bambino e ragazzo indicano un periodo della vita, un periodo storico, e indicano o fanno intendere dei cambiamenti fisici, e quindi un po' di fisiologia, e poi femminile. Molto altro non dicono bambino e ragazzo, di loro, a meno che non diciamo il bambino Giulio, la ragazza Agnese, allora già possiamo proseguire nella conversazione. Ma bambino e ragazzo sono due concetti astratti, e che già se io parlassi con una signora dei bambini, io avrei in mente un'esperienza, lei la sua, e già su questo avremo bisogno di tempo per capirci. I bambini e i ragazzi sono descritti al giorno d'oggi con davvero, davvero tantissimi aggettivi, alcuni, ho solo preso le copertine di alcuni libri di questi ultimi anni, bambini di cristallo, bambini con una marcia in più, bambini con le spine, adolescenti senza tempo, adolescenti senza limiti, adolescenti navigati, adolescenti terribili, gli aggettivi sono davvero numerosi. E quindi poi, in particolare, dire chi sono i bambini e i ragazzi con cui avete a che fare voi, sarebbe necessario un lavoro dedicato che parte dalla vostra esperienza. Bambini e ragazzi sono due parole che hanno bisogno di essere contestualizzate, hanno bisogno di accomodarsi e di chiedersi quali sono le spinte culturali dell'ambiente in cui viviamo, quali sono le condizioni economiche in cui stiamo crescendo i nostri, perché sono di tutti bambini e ragazzi, quali sono le politiche del territorio, dello Stato nel nostro caso. Allora si riesce a procedere e a descrivere un po' di più o un po' meglio che cosa aspettarci quando parliamo di ragazzi. Ma il termine che avete detto al vostro vicino è la cosa più vera che possediamo in questo momento. I ragazzi e i bambini sono prima di tutto le persone con cui state e con cui fate esperienza. Ed è da lì che partono le vostre decisioni riguardo all'anno catechistico che siete prossimi a, o avete già iniziato, non so, avete già iniziato? No, chi inizierete? Ok. I termini sono davvero tanti. E allora, per cercare di superare questa difficoltà descrittiva, vi propongo di vedere insieme questo video. Il video è un cortometraggio di Salvatores, si chiama Stella. Lo conoscete? Mi serve sapere se qualcuno lo conosce. Nessuno di voi. Nel caso in cui vedendolo qualcuno di casi l'ho visto, chiedo a quelle persone di non dire nulla. Sì, di non dire nulla. Non abbiamo considerato l'audio.
Thank you.
Due donne, chi è? La bambina? mattina nelle prime immagini.
Scelta.
Qualcuno forse aveva pensato che fosse la ragazza che stava facendo il colloquio di lavoro.
Inizialmente sì.
Perché ho scelto Stella? Non è detto, potrebbero esserci delle stelle anche nelle nostre comunità. Ma perché Stella in modo veloce, 7 minuti, Salvatore si questo è molto bravo. Stella ci aiuta subito a tornare alla questione di prima. Non c'è un concetto ideatipico di bambino e ragazzo. Ci sono le, oggi si dice, le infanzie e le adolescenze. Ci sono più storie che possono portare a vivere un certo particolare periodo della vita. E quindi questo oggi ci mette un po' in difficoltà quando abbiamo un servizio di tipo educativo, abbiamo un lavoro educativo o psicologico, perché non abbiamo la possibilità di riferirci a un'unica aspettativa su quello che sarà quel tempo, ma ce ne sono tante di infanzie e tante di adolescenze. La cosa che vi ha colpito di più quando avete visto Stella, che cosa è stata? Chi vuole dirlo? Ci serve per lavorare insieme. Che cosa ti ha colpito di questi 7 minuti di più? Qualsiasi cosa lo vedi?
Lo stupore della ragazza che, nonostante lei fosse stata arrestata, la chef l'ha assumita.
La stava facendo una proposta di lavoro?
Sì.
Lo stupore della ragazza, dice
Francesca.
Altro che ti ha colpito di Stella?
Il regalo
dolce formale che era picchia, era bambino negli anni 80, aveva desiderato. Prego. Ho visto, c'era una mano operata in fondo che ha alzato, ci diceva qualcosa. Prego. Qualcun altro?
La percorso della ragazza di fronte a questa donna. Cioè, lei ha visto che dall'altra parte era una persona con cui ha capito che poteva aprirsi.
Stella, sì, che no, si è stupita di avere di fronte la ragazza che aveva di fronte Stella e che si stupiva di questa opportunità.
La mancanza di giudizio che Stella dà a questa ragazza. Cioè, la vita le ha insegnato a essere... cioè a non giudicare prima di sapere, come la sua mamma era una ladra, per in fondo era una ladra per fargli un regalo, così anche lei è aperta verso qualunque persona
davanti. Indipendentemente da quello che possono essere state anche delle cose avute, dei comportamenti avuti. Stella colpisce per questo, perché appunto una donna che ha avuto una storia difficile dà un'opportunità a un'altra donna con una storia altrettanto difficile. Perché ci interessa stasera? Perché una delle domande che ci possiamo fare insieme è cosa ci può aiutare a conoscere chi sono i bambini e i ragazzi. Direi i ragazzi di Faeto, della diocesi, della vostra diocesi. E Stella ci aiuta proprio in questo. Ci dice che, o ci propone, che abbiamo bisogno di dotarci di un paio di occhiali per guardare i bambini e i ragazzi. Però quali occhiali? E di nuovo ci troviamo in una situazione simile alla prima. Allora, un modo in cui si possono guardare le stelle, i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine, ed è frequente anche nelle nostre comunità cristiane, è quello dell'occhiale della psicologia. La storia di vita, il periodo evolutivo, soprattutto la chiave di lettura psicologica propone più delle volte un approccio a scalini. Quali sono i compiti di sviluppo, diceva Ringust, che il ragazzo, la ragazza, il bambino o la bambina si apprestano in questo momento, li ho in quarta elementare, in terza media, in seconda superiore, in prima elementare, che cosa si apprestano a fare? Devono scegliere la scuola, entrano per la prima volta nella scuola, se sono in prima, i primi amori. La chiave di cultura psicologica ci aiuta in questo. Ci fa immaginare una serie, e la letteratura dice una serie di quali compiti si apprestano i ragazzi ad affrontare, e noi li guardiamo riferendoci a questi. Ed è una chiave di lettura interessante. Ma ce n'è anche, ce ne sono anche altre. Per esempio, la chiave di lettura dei diritti. E questa, quest'anno che si presta molto bene, perché siamo al trentennale della firma della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e quindi possiamo anche guardare ai ragazzi e ai bambini le stella secondo i loro diritti. Che cosa deve essere garantito ai ragazzi e ai bambini all'interno della Chiesa, all'interno della comunità in genere, della società? Quali sono le cose che non ci si può dimenticare di offrire loro? E questa è un'altra chiave di lettura. Se pensiamo a Stella, cosa direbbe? Insomma, pur avendo lei avuto una mamma di questo tipo, lei aveva diritto ad essere cresciuta, rimane orfana, aveva diritto che qualcuno si sarà presa cura di lei, eccetera. E poi può essere anche questa, è uno sguardo che ovviamente non tutti sappiamo utilizzare, che è quello della sociologia, del tempo storico, del periodo, della cultura. Quindi pensiamo alle stella in base ai termini di oggi, i ragazzi millennium, i ragazzi, i nativi digitali, no? Sono tutti termini della sociologia che ci aiutano a pensare ai ragazzi con cui stiamo facendo. E poi ci sono anche altre chiavi di lettura, come per esempio quelle più intrapsichiche, psicanalitiche, che però sono interessanti per noi stasera, perché per esempio ci propongono la fragilità come un fattore di crescita. Quindi è vero che si può essere fragili, ed è un diritto di essere fragili, ma è innato in questo momento della vita e anzi può essere un elemento, un fattore favorevole allo sviluppo e al proseguimento della formazione dell'identità. Insomma, per guardare alle stella o ai ragazzi, insomma, maschile e femminile, diamo per scontato, abbiamo bisogno di decidere come li guardiamo, attraverso quali principi, quali sono i valori, quali sono i saperi con cui noi traiamo poi inevitabilmente delle conseguenze. Non sarà stato difficile per voi immaginare che lo sguardo che vorrei approfondire di più è quello dell'educazione. È interessante come negli ultimi anni un documento fra tutti, Educare la buona del Vangelo, come nella nostra Chiesa italiana si stia cercando di nutrirsi dei saperi delle scienze umane per avvicinare le persone, per stare con le persone, per rendere l'evangelizzazione qualcosa che non passa per la testa o per l'insegnamento, ma passa per la relazione. E quindi lo sguardo dell'educazione è uno sguardo che va a braccetto, con diversa dignità, con diversa grandezza, ai saperi della nostra Chiesa, quindi ai saperi pastorali, ai saperi teologici, si accompagna, fa da vicaria, okay? L'educazione fa da vicario a tutto il Vangelo, insomma, se potessimo proprio arrivare a dire questo. E lo sguardo dell'educazione è uno sguardo specifico, è uno sguardo intanto positivo, non emergenziale, anche se talvolta si parla di le emergenze dell'educazione, si usa, ma non sono i pedagogisti a scegliere queste terminologie. È un po' così, un'enfasi giornalistica di altri professionisti, ma l'educazione è uno sguardo di speranza, speranzoso. Non si ferma al fatto che di per sé può essere critico o difficile. E quindi è uno sguardo che mediamente cerca il prevalente interesse dei ragazzi o dei bambini. Per cui si concentra non solo su quello che capita in senso ampio, ma lasciatemelo passare un me viene in mente un altro, ma il Davide che è stato allontanato dal catechismo, vi assicuro non è un riferimento di forza, e aveva bisogno che qualcuno si occupasse del suo prevalente interesse, che era quello di sapere tante domande, aveva proprio bisogno che qualcuno si prendesse la fatica di rispondere a delle domande. E lo sguardo dell'educazione è uno sguardo che pensa ai ragazzi e ai bambini soggetti nella relazione, non oggetti di un'azione educativa, non esito a valle di qualcosa che a monte è stato pensato da qualcun altro per loro. Lo sguardo dell'educazione è uno sguardo che investe sul rapporto, sulla relazione, ma sono cose che diciamo sempre. Ma perché? Perché i ragazzi sono soggetti, i bambini sono soggetti anche della nostra testimonianza. Sono parte attiva, potrebbe essere una traduzione interessante. E lo sguardo dell'educazione ricorda, e questo è delle nostre terre, di Roberto Nieni, è un pedagogista bolognese, ci ricorda che i ragazzi e i bambini sono capaci, questo è il termine tecnico, di intenzionare la realtà. Che cosa voleva dirci che ci si può essere utile stasera? Che i bambini e i ragazzi sono pronti nel prendere, lasciate un po' passare questo termine, delle scelte su quello che fanno e che pensano, ovviamente. Non è così scontato. Se qui voi lo sentite come qualcosa di ovvio e conosciuto, sappiate che esiste una parte di mondo che non considera i bambini capaci di intenzionare nella realtà. Provate a pensare chi approccia i ragazzi e i bambini dando una serie nutrita di regole e di indicazioni di comportamento. Si fa così. Chi si propone in questo modo non è probabilmente d'accordo con questo sguardo che Piero Bertolini ci dà dell'educazione. I ragazzi, secondo lui, i bambini, sono capaci di attivarsi, di prendere delle decisioni, di stabilire che un loro comportamento, un loro modo di essere e di fare, corrisponde a un modo in cui vedono la realtà. Allora, se volessimo così un po' velocemente dire, allora, Katia, che cosa intendi concretamente? Beh, il ragazzo che disturba è un ragazzo che ritiene che quella situazione non corrisponda a un suo interesse, a qualcosa che lo affascina, che lo incuriosisca, oppure ha dei sentimenti di particolare rivalsa o distanza da quel momento, quella situazione. Ha intenzionato, agisce, fa quello che pensa. E se allora Piero Bertolini, e ha ragione Piero Bertolini, poi possiamo non essere d'accordo, ma il suo è un pensiero ben organizzato, insomma, difficilmente attaccabile, però non si può essere d'accordo. Quindi se è vero che i ragazzi fanno ciò, agiscono ciò che vivono, questo ci mette profondamente in discussione. Se facciamo parte del suo mondo. I ragazzi che fanno fatica, e ve l'ho detto, l'ho dichiarato subito, ho un particolare interesse per i ragazzi che fanno fatica, anche nel catechismo, se i ragazzi che fanno fatica dicono attraverso i loro comportamenti il modo in cui percepiscono la situazione che stanno vivendo, questo non può non metterci nella condizione di farci delle domande. In che modo io adulto sto compartecipando all'idea che lui ha, per esempio, dell'ora del catechismo? Oppure in che modo io adulto catechista, ma io adulto genitore, io adulto ovviamente non un'unica, ma una responsabilità ampia nel mondo degli adulti o degli altri ragazzi che fanno parte dello stesso gruppo, in che modo noi compartecipiamo, in che modo siamo responsabili anche noi dei suoi gesti, magari non sempre adatti, ma in che modo noi partecipiamo all'idea che lui ha di quel momento, che non valga la pena, che non sia interessante, che non sia stimolante, che non sia per lui che non sia fatto per voi. L'aspetto interessante dell'educazione, dello sguardo, di questo sguardo dell'educazione, è che se i ragazzi sono capaci di prendere delle decisioni riguardo le esperienze che vivono, vuol dire anche che possono cambiare la loro opinione. E allora, se possono cambiare la loro opinione, e non sarà dicendoglielo che cambieranno, no? Ricordate, prima vi dicevo, chi pensa che dando una serie di regole le cose, sì, il ragazzo crescerà, però abbiamo detto che no, quello non è il modo che abbiamo. In che modo possiamo aiutare i ragazzi a innescare un cambiamento e quindi a cambiare l'idea che hanno di una particolare esperienza che stanno facendo? Avete qualche ipotesi, qualche idea? Così tanto mi sono sostenuto. In che modo il catechista in che modo? Penso che non dirò una cosa che non conoscete. Attraverso la testimonianza, attraverso la propria personale esperienza di fede. Il catechista, l'adulto, può dire: io sto bene in questa situazione, io mi sono realizzato in questa situazione, io mi riconosco in questo credo, agisco secondo i miei valori, il mio credo, e sono felice di quello che, anche se mi costa fatica, anche se mi metto in discussione, anche se non è così scontato e neppure ovvio, attraverso la testimonianza possiamo aiutare i ragazzi a cambiare la loro idea, la loro opinione. I ragazzi sono, i nostri bambini, i nostri ragazzi, abbiamo detto che hanno tanti aggettivi che li definiscono, ma se rimaniamo coerenti alla proposta che vi sto facendo, che è quella di guardare e partire dai loro comportamenti, allora può esserci di utilità la proposta che ci fa Elena Roche. Elena Roche dice che i bambini e i ragazzi, soprattutto quelli che fanno più fatica, perché insomma con gli altri di solito le cose sono un po' più facili, possono essere distinti fra ragazzi possono essere tutti pensati come ragazzi che hanno un rapporto con la fatica, la sofferenza, il male, usando questo termine, ma in quattro declinazioni diverse. Ci sono bambini e ragazzi che subiscono il male, che vivono esperienze all'interno delle famiglie, ma non solo, dove sono oggetto di abbandono, di trascuratezza, di negligenza, e che quindi costruiscono la loro idea di mondo sulla base dell'esperienza che fanno. Ci sono ragazzi, e immagino anche nella vostra terra, che si fanno male, che usano il proprio corpo per esprimere una fatica immensa di crescere. E sono non solo gli altri più estremi come l'autolesionismo, ma sono i ragazzi che si trascurano, che rimandano, che non hanno un progetto verso loro stessi, che fanno fatica a pensare un progetto verso su di loro. Ci sono i ragazzi che stanno male, che attraversano periodi di lutto, di sofferenza, di dolore. E poi ci sono, e lo sappiamo, ci sono i ragazzi che fanno del male, agli altri, ai coetanei, i fenomeni conosciuti, il bullismo, la cyberbullismo, che fanno del male agli adulti con cui vivono. Ci sono ragazzi che reagiscono al mondo della scuola qualche volta, e questo mi dispiace molto, racconta di ragazzi che fanno del male verso gli adulti che si occupano di loro. Perché partire o pensare a loro? Perché sono quelli che di solito ci interrogano di più. Perché sono i ragazzi, quelli che fanno fatica sono quelli che si manifestano nelle nostre realtà, sono quelli che ci chiediamo dove sono all'ora del catechismo, non è arrivato, non c'è, e di cui notiamo le assenze, oppure notiamo profondamente la presenza, perché ci rendono faticoso andare avanti, ci rendono difficile il portare a termine un incontro, ci ostacolano, se volete. Sono i ragazzi che fanno fatica, che di solito si esprimono in questi modi. Poi ci sono, va bene, ragazzi che sono un po' più esuberanti, va bene, ma che di solito un po' di esperienza aiuta a, dopo qualche incontro, insomma, in qualche modo incanalare. Mentre molto di più ci interrogano i ragazzi che sono ai margini delle nostre esperienze, né completamente fuori, ma neanche mai facilmente dentro. E che probabilmente sono anche la ragione per cui continuate a leggere, continuate a, non so, a parlare fra di voi, chiedete consiglio agli altri adulti, agli altri catechisti, sono magari proprio i ragazzi che vi muovono verso le serate come queste. Chissà se qualcuno ci aiuterà a capire come poter stare bene insieme. E così, tutto bene? Sì. Essere numerosi rende poi difficile la possibilità di lavorare, di parlarsi o di fare piccoli gruppi, ma so che l'ultima sera è dedicata proprio a questo. Ok. E ho messo bello e buono perché nel significato greco il termine, che non è solo estetico, di bello, ha anche una componente morale, che è quella del buono. Quindi, in che modo lo stare insieme diventa bello e buono? In che modo possiamo agire o fare noi qualcosa perché lo stare insieme sia soddisfacente e proficuo? La seconda enciclica di Papa Benedetto XVI, I Salvati dalla Speranza, ha un passaggio molto interessante per noi. La Chiesa dice non smette di credere nella persona umana, non smette mai. Il primo contributo che possiamo offrire è quello di testimoniare la nostra fiducia nella vita e nell'uomo, nella sua ragione e nella sua capacità di amare. Essa non è frutto di un ingenuo ottimismo, ma ci proviene da quella speranza affidabile che ci è donata mediante la fede nella redenzione operata da Gesù Cristo. Beh, intanto perché lo stare insieme sia bello e buono, dobbiamo crederci. Abbiamo proprio bisogno di crederci. Abbiamo bisogno di sperare che ci sarà un tempo, un momento in cui questo si realizzerà. E una cicla che si chiama Salvati dalla Speranza dice che se siamo un po' scoraggiati è bene che ci ricrediamo, che ci ritorniamo. Vi propongo delle attenzioni, delle vigilanze per rendere lo stare insieme buono, utile, corrispondente agli obiettivi che avete, che sia uno stare insieme che realizzi l'annuncio. E una prima vigilanza è quella di guardare ai comportamenti, sì certo, non guardare i ragazzi a quello che fanno, quindi partire da lì nello stare con loro, non vengono agli incontri, quando vengono ci sono in un certo modo, di guardare a loro, ma arginando i rischi delle interpretazioni sui bambini e ragazzi. È un processo della nostra mente quello di aggregare un insieme di comportamenti, di caratteristiche, di aggettivi intorno a una persona per poi associarne altri. Facciamo un esempio. Il bambino, la bambina, la ragazza che si presenta pulito, ben vestito, non vestito firmato, nel senso pulito in ordine, ok? E con la borsa, con dentro quello che hanno anche chiesto, che la messero, eccetera. Può essere che ci faccia pensare che sarà un bambino, va bene tutto, qualsiasi cosa viene in mente. Un bambino che arriva il primo giorno di incontro con quello che avevate chiesto in ordine pulito e silenzioso. Cosa potrebbe essere che ci immaginiamo? Ideale, unico. Cosa potrebbe essere che ci immaginiamo da lui? Che cosa potrebbe succedere? Qual è il pensiero che abbiamo?
Che voglio
dire, che sarà rispettoso, che parlerà quando è il suo turno. È abbastanza naturale che facciamo così. Abbiamo bisogno, la nostra mente ha bisogno di farci anticipare alcune cose sull'altro, se no dovremmo ogni volta ricominciare da capo tutti i rapporti, è impossibile, è faticoso. Però questo meccanismo mentale, ha dei rischi. Il rischio è il fatto che vi siete frenati nel rispondere alla mia domanda. Sapevate che non era giusto dire che sarebbe stato poi un ragazzino, un bambino perfetto. Avete sentito per primi il rischio di procedere su questo piano, però lo sappiamo, dobbiamo essere consapevoli, naturalmente questo lo facciamo, ma è un meccanismo che ci salva, salva la nostra memoria, dovremmo se no avere un database mentale che mette vicine tutte le persone che conosciamo, impossibile, ok, con cui abbiamo a che fare, impossibile. Però questa teoria implicita che noi costruiamo dentro di noi, le persone, veramente ognuno ha la sua, le persone che nascono, questo sì, questo magari, questo capita, dalle mie parti, le persone non si chiamano con il loro nome e cognome, si dice in una lingua, che idee, che vuol dire, quelli di, allora, io mi chiamo Bolelli di cognome, sono, in realtà sono un po' bolognese, ma la mia famiglia, di mia madre, è Santa Rosa, allora si dice, che dei sante, che vuol dire che tutti quelli che sono di quella famiglia saranno di un certo tipo a seconda della famiglia, allora ci sono i più socievoli, ci sono quelli un po' più con il braccino corto, ci sono quelli che nascondono, vabbè, insomma ci sono quelli. E quindi se tu appartieni a quella famiglia, quello sei. Vi sto parlando del Friuli, non del Profondo, però questo è, questo è. E quello è un esempio sociale di teoria implicita. Lo facciamo tutti, noi abbiamo dei nostri must e questo ci permette di approcciarci alle situazioni. E non faremo degli esempi che possano scatenare delle questioni, ma una persona sporca, una persona pulita, una persona, insomma, ci avviciniamo più facilmente, stiamo più alla larga, un uomo, una donna, insomma, sono tutte cose che in base alla nostra esperienza ci facilitano o ci mettono in allerta nei rapporti con gli altri. Queste teorie implicite che possediamo possono essere di freno al rapporto con i bambini e ragazzi, soprattutto con i bambini e ragazzi, perché abbiamo detto all'inizio della nostra conversazione che i bambini e ragazzi agiscono, fanno, si comportano, quello che pensano e che vivono. Ragione per cui quando si muovono ci possono piacere di più o di meno, a seconda della nostra personale idea. E allora, guardiamo sì con la vicinanza, l'invito che vi faccio è guardiamo sì ai comportamenti e da lì partiamo, ma ricordandoci che l'impatto che hanno su di noi ha a che fare con noi, con la nostra storia, con quello che piace, se volete, o non piace a noi. Certo, poi ci sono dei codici comuni a tutti, gridare in chiesa non si fa durante una liturgia, ma se un comportamento ci mette a nostro agio o ci mette in difficoltà, ha anche a che fare con noi. pubblici condivisi nel gruppo in cui viviamo, o nello Stato, nella comunità, eccetera. Abbiamo la responsabilità di partire dai comportamenti, lasciando però che siano i ragazzi, questo era il suggerimento, la vicinanza che vi condividevo questa sera, che siano loro a dare il significato. Le tribù indiane, quando i ragazzi, giovani uomini, fanno dei gesti, compiono delle azioni contrarie ai codici della famiglia in cui abitano, vengono messi nel centro dei cerchi, un cerchio, intorno al quale ci stanno poi tutti gli anziani della comunità, e viene chiesto di dare ragione del proprio comportamento, con una formula che più o meno dice: tu che sei, e viene fatto un elenco preciso delle cose buone che quella persona è, quindi tu che sei disponibile, simpatico, no? Spiegaci come mai questa cosa che hai fatto. È interessante perché questo popolo ci dice di non trarre velocemente delle considerazioni, di non stabilire da soli le ragioni di certi comportamenti e di certe azioni. Le teorie implicite si trasformano nei grandi nomi di pregiudizio, di stereotipo, le altre conoscete, di profezie che si autoavverano. Conoscete questo fenomeno? Stabilire a priori che quella persona sarà per tutto il tempo per tutto l'anno catechistico quello che ci metterà in difficoltà, e guardate, questo ragazzo il più delle volte farà quello che noi abbiamo immaginato per lui, perché involontariamente gli abbiamo già appiccicato un ruolo all'interno del gruppo. Oppure il giudizio a priori: non so niente di te, però visto che sei in quella famiglia, probabilmente i tuoi fratelli mi hanno fatto dannare, potrebbe essere che anche tu, visto che sei nato sotto lo stesso cielo, farai la stessa fine. Oppure l'effetto privacy residency, la prima cosa che vedo di loro, l'ultimo del ragazzo e della ragazza. Oppure lo stereotipo, l'abbiamo già detto. Quindi le nostre teorie implicite si trasformano poi, gonfiandole un po', in tutti questi fenomeni che dicevamo. Un'altra vigilanza è quella di ascoltarli i bambini e i ragazzi. Il documento di educare la parola del Vangelo, che scadrà il prossimo anno, l'ultimo anno del decennio in cui è stato scritto, a un certo punto fa un passaggio interessante, non ricordo il numero preciso, mi dispiaccio, fa un passaggio interessante in cui dice che l'educazione è fortemente legata al rapporto fra le generazioni e che è richiesto perché le generazioni possano essere reciprocamente d'aiuto, il piccolo aiuta il grande soprattutto aiuta il piccolo, è necessario un tempo di dialogo, un tempo dedicato, un tempo adeguato. E quindi l'invito è ad ascoltare i ragazzi e a corrispondere, dopo l'ascolto, a un racconto che parla da noi, dal nostro essere adulti in cammino, quello che noi siamo, quello che noi abbiamo fatto quando eravamo alla loro età, quello che è stato per noi significativo nel nostro percorso. Perché l'esperienza della catechesi, anche quando per necessità organizzative può essere equiparata all'esperienza scolastica, non è un'esperienza apprendativa, di tipo contenutistico. Anche quando usiamo approcci o metodi che possono far pensare ai ragazzi o ai bambini di essere anche in quell'ora a scuola, ci sediamo, abbiamo un quaderno, abbiamo un foglio, facciamo delle cose, facciamo delle esercizi, questo è sicuramente il modo migliore, ma non abbiamo l'urgenza dell'apprendimento o del contenuto da trasmettere. Abbiamo il bisogno di stare in relazione e abbiamo il bisogno di trasmettere una verità, ma che non è un contenuto, non è una lezione. E chissà se sto dicendo qualcosa che può andare bene nella vostra diocesi, programmiamo e progettiamo il percorso partendo dalle domande e dalle curiosità dei ragazzi. E proviamo ad avere un approccio naturalizzato alla catechesi, un approccio genuino di comunicazione. Proviamo a partire da quelle che sono le grandi domande di spiritualità dei ragazzi e i bambini. Anche i bambini più piccoli fanno domande grandissime. E coinvolgere i bambini partendo dalle loro domande e dai loro bisogni è un modo per favorire la loro partecipazione. Questo non lo dico io qui stasera, ma ce lo dice Wolf, che non parlava di catechesi, ma parlava di partecipazione. E Wolf ha fatto questa scala di passi successivi, dove ci ricorda che maggiore è la partecipazione che permettiamo e anzi addirittura coinvolgiamo o cooperiamo perché avvenga, maggiore sarà il risultato della partecipazione delle persone con cui siamo. E limitarci, se volete, a consultare o a informare non vuol dire arrivare a quel risultato molto più ampio di riuscire a capacitare un termine che viene dalla psicologia, di mettere in atto le nostre scelte. E lì è un passo che va da tengo conto che ci sei, ma poi non so se farò quello che tu mi chiedi, e fare un passo tra questa posizione e quella del tengo conto di chi sei, ascolto di che cosa hai bisogno e ti racconto come io ci sono arrivato a quel tuo stesso, a soddisfare quel tuo stesso bisogno. È un passo di partecipazione diversa. Dare la possibilità ai ragazzi di avere una voce, ai bambini e ai ragazzi, nella loro crescita, nella fede, è non solo un modo per aumentare il loro sviluppo, la loro crescita individuale come persone nel mondo, ma è proprio un modo per riuscire a raggiungere meglio l'obiettivo che abbiamo, che è quello di essere insieme bene, stare bene insieme in modo buono, che per noi vuol dire arrivare a loro con un messaggio. E allora, perché questo possa capitare, possa succedere, direi che il suggerimento che vi do è intanto di partire da voi stessi. Ripensate a che cosa è stato significativo. E lo fate già, abbiate a cuore l'atmosfera, il clima all'interno dei vostri gruppi, e abbiate a cuore, dedicatevi alle proposte che fate in modo che siano il più possibile adatte a tutti i partecipanti, riducendo al minimo le ragioni di esclusione, e possono esserci legate agli orari, a tante questioni anche delle volte organizzative, e accrescete al massimo la possibilità di accedere ai vostri incontri. Riducete per quanto possibile i sei ma e aumentate gli e. Stai con noi. Lo ridico. tipo, permettete ai ragazzi e bambini di dire che cosa hanno bisogno. Perché una deriva talvolta della catechesi, ripeto, è quella di procedere per anni scolastici, che funziona, organizzativamente funziona, ma non favorisce quel desiderio di scoperta che in alcuni ragazzi può procedere con ritmi diversi. E poi provate, insieme anche ai ragazzi, a rileggere i risultati del cammino alla fine dell'anno. E se recuperiamo la visione di Bertolini, che diceva ai ragazzi sono in grado di avere un'intenzione in ciò che fanno, ce l'hanno sempre un'intenzione, per provare a rileggere insieme a loro, ovviamente con i ragazzi è un po' più facile, con i bambini per lei da fianco è un po' più difficile, che cosa è cambiato nella loro, dopo un anno, nel loro modo di guardare alla vita che fanno, alla famiglia, ai rapporti con i loro amici, con i loro compagni. E perché no? Anche alla vita all'interno della comunità parrocchiale. Sono le 10, 10 e 5, ci siamo. Potremmo arrivare alla conclusione di questo incontro dove io ho parlato, dove avete ascoltato, con una frase di Jean-Jacques Rousseau, che è questa: la più grande, la più importante, la più utile regola di tutta l'educazione, lui dice, è non di guadagnare del tempo, ma di perderne. Io sono arrivata in fondo, vi ringrazio per avermi ascoltata, vi ringrazio per gli sguardi che ho incrociato. Adesso però abbiamo un po' di tempo a disposizione per delle domande, per degli approfondimenti, per delle puntualizzazioni che non serve facciate a me, ma che fate così al gruppo grande.